Bene, il sangue non è acqua. Ho messo un titolo abbastanza esplicativo ed è una frase che si usa ormai da tanto tempo. Il sangue non è acqua. O buon sangue non mente, insomma, la questione è sempre quella. Il sangue ha un valore che va ben oltre il valore fisiologico e anatomico riguardante il corpo umano. Il sangue è qualcos'altro, è qualcosa di più. Ed è qualcosa di più complesso. Per cui cominciamo. Come sempre, vi dico sempre di non credere acriticamente a ciò che dico, ma di verificarlo voi stessi. Per le persone che hanno qualche problema o uno un problema con il sangue, di verificare su se stesso se quello che dirò nei prossimi minuti corrisponde alla sua realtà, o se ha qualcosa da condividere con noi, e questo mi farebbe molto piacere perché è la possibilità di crescere tutti quanti. La prima cosa che mi preme di dire è questa: per l'animale interiore, per l'animale che ognuno ha dentro di sé, la fuoriuscita di sangue è motivo di allarme, è un grosso problema, perché il sangue deve stare dentro le vene e dentro le arterie. La perdita di sangue è un problema per l'animale e andrebbe evitato. E cosa intendo riferirmi per evitare la fuoriuscita di sangue? Per esempio, andare a fare le analisi, per esempio, troppe volte. Per esempio, la donazione di sangue. La donazione di sangue, a meno che non sia scaturita da un sentimento e da un'emozione interiore per cui ci si sente coinvolti in questa offerta, in questa opera di magnanimità, la donazione di sangue, vedere uscire così tanto sangue dalle proprie vene, per l'animale interiore è un guaio, è un problema serio. Per cui evitare la perdita di sangue che non sia quella fisiologica, come per esempio quella della mestruazione. Ecco. Che cos'è il sangue? Innanzitutto il sangue è un tessuto. È l'unico liquido che abbiamo nel nostro corpo e sostanzialmente si divide in due parti, una parte liquida che si chiama plasma e l'altra parte corpuscolata, rappresentata dai globuli rossi, globuli bianchi, piastrine. Viene mantenuto in corsa nelle nostre vene, nelle nostre arterie dal cuore, dalla pompa cardiaca. Ed è la sua funzione è quella di trasportare sostanze chimiche, la principale delle quali è l'ossigeno. L'ossigeno, come fonte energetica, è di ritorno il sangue trasporta l'anidride carbonica. Questo ossigeno viene preso dal circolo polmonare e l'anidride carbonica viene restituita sempre attraverso il circolo polmonare all'esterno. Trasporta anche gli ormoni, quindi diciamo che il 90-95% degli ormoni viene trasportato dal sangue. Naturalmente c'è una percentuale di liquido e una percentuale di parte corpuscolata, il 55% è rappresentato dalla parte liquida. Diciamo così che le proteine che circolano insieme al sangue, veicolate dal sangue, mantengono il pH sanguigno. Noi siamo tendenzialmente più verso un pH basico, un pH non acido. Ecco. Qui vedete com'è composto il sangue, la parte corpuscolata. È rappresentata dai globuli rossi, dai globuli bianchi, dalle piastrine. I globuli rossi contengono l'emoglobina. L'emoglobina ha una componente ferrosa. Quella componente ferrosa si attacca all'ossigeno, praticamente gli fa da calamita, si attacca al ferro, il ferro poi attraverso l'emoglobina trasporta questo ossigeno alle cellule. Sia i globuli rossi che i globuli bianchi che le piastrine sono prodotte dal midollo osseo, i linfociti vengono prodotti dai linfonodi. I globuli bianchi sono cellule nucleate, nel senso che a diversità dei globuli rossi che originariamente avevano il nucleo, poi lo perdono. I globuli bianchi invece hanno un nucleo che mantengono lungo tutta la loro vita. La vita dei globuli rossi è di circa 120 giorni, dopodiché vengono smantellati nella milza e i prodotti di smantellamento vengono poi rimessi in circolazione, vengono praticamente riciclati e poi vengono a far parte, per esempio, della bile, tanto per dire. Le piastrine invece non sono elementi, non sono cellule, sono frammenti di cellule, sono sprovviste di nucleo. Quindi la distruzione di questi corpuscoli, di questa parte corpuscolata del sangue, avviene nel fegato e nella milza. Le quantità, come vedete, questi sono i valori che sono normali, sono di circa 5 milioni di globuli rossi per millimetro cubo, dai 6 agli 8 mila globuli bianchi per millimetro cubo e circa 300 mila piastrine per millimetro cubo. La funzione dei globuli rossi è quella di trasportare i gas, cioè l'ossigeno e l'anidride carbonica. La funzione dei globuli bianchi è quella di difesa dell'organismo. Le piastrine entrano in funzione nei processi di coagulazione. Dove viene prodotto il sangue? Il sangue viene prodotto nel midollo osseo, non in tutto il midollo osseo, cioè ogni osso ha la sua parte midollare, ma solo alcune ossa dell'organismo hanno il midollo osseo rosso, cioè quello che produce la componente, insomma, il sangue. Diciamo che le aree più note sono lo sterno, le teste omerali e le ali iliache. Le aliliache che compongono il bacino. Il midollo fa parte del comprensorio mesodermico e quindi siamo sul campo della adeguatezza, della capacità, del valore. Tutte e tre le parti corpuscolate derivano da un'unica cellula pluripotente, quindi la cosiddetta cellula staminale. Questa cellula staminale praticamente poi, a seconda della necessità, produce globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. L'emostasi sarebbe il fermare il sangue in caso di emorragia. Un piccolo taglietto, un grosso trauma, diciamo, danno una cascata di avvenimenti tali per cui si cerca di fermare la fuoriuscita del sangue. Prima di tutto il vasospasmo, cioè il vasetto che viene reciso, che viene tagliato, ha come prima reazione quella di chiudersi. Stiamo parlando di piccoli vasi, i grossi vasi non hanno questa possibilità. Diciamo, nel senso che ci provano, ma la pressione all'interno è talmente grossa che non ce la fanno a fermare il sangue. Poi si forma il tappo piastrinico, quindi arrivano le piastrine che si legano l'una all'altra, formando una specie di mosaico, una specie di Tetris, mettiamola così, e poi diciamo si mettono come muro alla fuoriuscita del sangue. Poi inizia la cascata coagulativa, che è composta di svariati e tantissimi stadi, si chiama proprio cascata, un fattore ne attiva il successivo, il successivo ne attiva un altro, eccetera, eccetera. Alla fine si forma questa rete di fibrina che va a costituire quella che si chiama la cosiddetta crosta, il tappo coagulativo, il tappo emostatico. Qui vedete questi globuli rossi all'interno di un reticolato formato da fibrina, fibrinogeno. Il fibrinogeno determina la formazione della fibrina. Parliamo quindi adesso di quali sono le funzioni del sangue e il suo simbolismo, cioè che cosa vuol dire simbolo? Simbolo vuol dire qualcosa che tiene insieme, qualcosa che unisce. Quindi qui diciamo faremo in modo di unire il valore fisico, la funzione fisiologica con il significato del sangue. Cosa significa il sangue? Qual è il suo messaggio? Innanzitutto il sangue naturalmente distribuisce i gas respiratori, raccoglie i prodotti di scarto, distribuisce gli ormoni e le sostanze nutrienti e, diciamo così, partecipa al riscaldamento di tutto l'organismo. Gran parte del calore che praticamente ci riscalda deriva dall'attività organica del fegato, dove il laboratorio chimico che il fegato in laboratorio clinico, produce una gran parte di calore. Questo calore poi riscalda il sangue, il circolo epatico è particolarmente intenso e molto sviluppato, per cui questo sangue si scalda e scalda l'intero organismo. Ma il significato del sangue è legato al concetto di famiglia, clan, lignaggio. Praticamente rappresenta appunto la figura familiare. Si dice pure è buon sangue non mente, perché il figlio di Tizio si comporta come Tizio. Ecco, queste cose qua. Si dice è di sangue blu, cioè appartiene a una casata, a una famiglia, e quindi c'è il concetto di tramandare attraverso il sangue ciò che è stato, ciò che sono stati gli avi e poi successivamente i figli, i nipoti, eccetera, eccetera. Il sangue arterioso simboleggia il lasciare il focolare, cioè l'uscire di casa. Qual è la casa? La casa è il cuore. Il cuore è il cosiddetto focolare. Il sangue arterioso esce dal cuore per andare in periferia, quindi rappresenta simbolicamente l'uscire di casa. Mentre invece il sangue venoso, che dalla periferia ritorna al cuore, è la possibilità, rappresenta la capacità di tornare a casa, la capacità di ritornare al focolare. Il sangue rappresenta anche quella che si chiama la felicità di vivere, cioè l'allegria, il piacere di vivere. E rappresenta naturalmente l'energia che abbiamo al nostro interno, cioè la nostra vitalità. Per cui adesso passiamo a parlare delle disfunzioni del sangue. Quali sono i disturbi del sangue? Diciamo così che i disturbi del sangue rappresentano delle conflittualità senza soluzione, cioè nel senso che non sono stati risolti, riguardanti la svalutazione, cioè il proprio percepito di incapacità o di inadeguatezza nell'ambito del contesto familiare. Cioè io all'interno della famiglia mi sento svalutato. Sono i cosiddetti legami di sangue. Quindi i legami troppo stretti o troppo lassi possono influenzare il percepito della persona che si sente svalutata. Non ce la faccio lasciare la famiglia, mi costringono a uscire dalla famiglia, tanto per dire. C'è anche un percepito di desiderio di cambiare la propria famiglia e questi disturbi vanno sia nell'eccesso, cioè quando ci sono troppi globuli rossi, troppi globuli bianchi, troppe piastrine, e anche nella condizione di difetto, cioè quando io per esempio ho pochi globuli rossi, ho poca emoglobina, ho pochi globuli bianchi, queste condizioni comunque rappresentano questi disturbi all'interno della famiglia, il senso di svalutazione. Il primo disturbo, il più comune è quello, diciamo così, denunciato da, insomma, mostrato da tantissime persone, è l'anemia. Che cosa vuol dire anemia? Mancanza di sangue. A privativo, emia, emos, sangue. In poche parole è sono i valori di globuli rossi e di emoglobina più bassi dei livelli normali. Qui siamo nel campo del mesoderma, quindi siamo nel campo della capacità, dell'adeguatezza. Praticamente l'anemia come finalità, come senso biologico, ha quello di indurre la persona a ritirarsi dal combattimento, cioè a impone, vista la fiacca che deriva dalla mancanza di sangue, quindi la mancanza di energia, la persona che cosa fa? Tende a riposare. Il suo desiderio, ed è un desiderio biologico, è quello di riposare, di ricostituire le forze. È un conflitto abbastanza importante di inadeguatezza globale, inadeguatezza rispetto alla propria persona in senso generale. Si ha proprio la percezione di non avere valore, soprattutto, visto che parliamo di famiglia, all'interno della famiglia. Per cui la persona potrebbe avere il percepito di essere fastidioso per il nucleo familiare, oppure la percezione di essere soffocato dalla famiglia e nel suo contesto familiare manca la gioia, manca la felicità, manca l'allegria, la vitalità è poca. La prima cosa che una persona potrebbe fare rispetto a questa disfunzione, a questo disturbo, è proprio quello di cercare e crearsi la propria autonomia rispetto alla famiglia. Cioè, cercare la propria autonomia per evitare di dipendere dalla famiglia, dagli altri. Si può utilizzare un protocollo, io detesto la parola protocollo, però è l'unico modo che ho per indicare questa possibilità. Fare la cosiddetta mezz'ora di passione, dove la persona nella sua tristezza si cerca tutti i modi per stare male, rivive tutte le sue tristezze, questo per mezz'ora al giorno e solo in quella mezz'ora, e poi dopo progetta la sua autonomia, applicando il come se. Cosa farei io per me, per la mia vita, per il mio valore, come se io non avessi nessun problema. Si tratta di stilare delle cose che una persona potrebbe fare per sé e non per gli altri, per sé, e la più piccola di queste cose la mette in pratica, cioè acquistare il proprio valore, acquistare la propria autonomia, che è già un cominciare a fare qualcosa. La questione di mangiare la carne rossa, mangiare il fegato, usare la clorofilla, poi tanti altri rimedi, hanno un valore molto relativo, perché se la persona sta male dentro casa sua, si sente una merda, può mangiare tutta la carne che vuole, ma non è la carne, non è un rimedio dall'esterno che cambia la situazione. Naturalmente l'anemia, bisogna essere assolutamente sicuri che la persona non perda sangue. Per esempio i microsanguinamenti da ulcere gastriche, oppure, che ne so, una menometrorragia, cioè le mestruazioni che durano molto, quelle trascinarelle mestruali che la donna magari mostra, ma che tiene lì, la perdita goccia a goccia di sangue, può determinare un'anemia. Quindi prima di fare qualcosa, la prima cosa è essere sicuri che non si perda sangue da qualche parte. Qui parliamo, diciamo così, dei difetti, cioè le patologie in difetto del sangue, per cui prima abbiamo parlato di anemia, cioè la carenza di globuli rossi, qui invece nella leucopenia parliamo della carenza dei globuli bianchi. I globuli bianchi sono sotto i 4.500 globuli bianchi per millimetro cubo. Anche qui stiamo parlando nel campo del mesoderma, quindi anche qui nella propria capacità, nella propria adeguatezza, quindi la svalutazione, e il sentito è quello di non riuscire, di non poter lottare, cioè di non poter farsi avanti, cioè il difendersi o l'aggredire o lottare per la propria vita rappresenta un problema più grosso che del non fare niente, cioè io mi tolgo la capacità, mi tolgo le armi, non mi difendo, perché non sono capace, non è il posto, in famiglia mi sento, diciamo così, attaccato, mi sento, dovrei lottare per farmi avanti, ma se lotto è ancora peggio. E quindi la persona che cosa fa? Si toglie, naturalmente non volontariamente, cioè non è che si mette a tavolino a pensare questa cosa qua, ma il percepito dell'animale è quello di non lottare, perché non c'è la possibilità, non ci si riesce. È un conflitto di inadeguatezza, incapacità, e quindi l'incapacità di autoaffermarsi, cioè di dare forza alla propria persona nel contesto familiare o comunque nel contesto sociale. Quindi è meglio per la persona ritirarsi dalla competizione, ritirarsi dalla lotta. Questo è lo stimolo principale. Qui invece, se prima abbiamo parlato di carenza di globuli rossi e carenza di globuli bianchi, qui invece entriamo nel campo della carenza di piastrine, la trombocitopenia o piastrinopenia, che è la diminuzione delle piastrine, della quota di piastrine nel sangue. Se il valore normale è tra 150.000 e 300.000 per millimetro cubo, siamo sotto i 150.000. Anche qui il senso biologico è quello di diciamo così, l'impossibilità di arrestare la perdita di sangue. È un sanguinamento continuo. Diciamo così che è un conflitto di inadeguatezza rispetto alla coesione nel clan. Io non riesco a tenere insieme il clan. Non posso rimanere all'interno di questa famiglia. Oppure la percezione di essere messi da parte all'interno della famiglia. Si può fare un'indagine nell'ambito del transgenerazionale per vedere se in famiglia ci sono state altre persone che hanno avuto questa percezione, la percezione di doversi allontanare, di non riuscire a stare all'interno della famiglia, o se ci sono stati dei sanguinamenti, cioè, che ne so, ci sono stati problemi riguardanti il sangue, la perdita di sangue. Anche qui c'è un'inadeguatezza alla difesa, al difendersi e a lottare. Sono tutte situazioni di svalutazione. Qui invece entriamo nel campo dei disturbi da eccesso, cioè quando le componenti del sangue sono eccedenti. Quindi in questo caso l'eritrocitosi è l'eccesso di globuli rossi. L'eritrocitosi è un aumento della quota di globuli rossi, la poliglobulia. Poliglobulia è un po' troppo generico. Parliamo di eritrocitosi, cioè un eccesso di eritrociti, i globuli rossi. Anche qui siamo nel campo del mesoderma, parleremo di mesoderma tutto il tempo, per cui c'è la percezione, diciamo così, il senso biologico è quello di aumentare la quota di globuli rossi per poter ossigenare e nutrire meglio chi? La persona stessa o il percepito della persona è riguardante qualcuno all'interno della famiglia. Probabilmente c'è qualcuno all'interno della famiglia che ha bisogno di essere nutrito, ha bisogno di essere sostenuto, ha bisogno di essere riscaldato, eccetera, eccetera. Anche qui è un conflitto di inadeguatezza, cioè non ce la faccio a essere di supporto, a essere di aiuto, a essere a nutrire qualcuno che magari sta per morire o che insomma o ha una forte depressione. Tipo avere in casa una persona depressa, particolarmente depressa, e la depressione di solito nella persona crea una certa chiusura, il depresso sembra che non voglia essere aiutato, per cui la persona si sente impotente rispetto a questa situazione e potrebbe vivere questa necessità di nutrire meglio, quindi di ossigenare meglio e di scaldare meglio la persona, e potrebbe sviluppare un aumento dei globuli rossi. Per la medicina ufficiale, questo aumento di globuli rossi praticamente sarebbe rischioso per gli incidenti cerebrovascolari, per i problemi vascolari, cardiovascolari. La medicina non si fa la domanda del perché ci sono così tanti globuli rossi. Le cause sono sconosciute, si parla di fattori concausali, svariate cose, ma una causa precisa non c'è. Quello che mi dispiace personalmente è che proprio non cerchi di indagare su altri piani. Questo è tipico della medicina ufficiale, che considera la psiche e l'anima, la percezione della persona, la soggettività della persona come qualcosa che non ha niente a che fare con la persona che mostra un segno patologico. Per quanto riguarda l'eritrocitosi, una delle terapie che veniva fatta in passato, che si fa ancora adesso, sono i cosiddetti salassi, cioè si fa un'asportazione di sangue, si toglie una certa quota di sangue per vedere di diluirlo il sangue con una certa idratazione, eccetera, eccetera. Una volta si usavano le sanguisughe, che avevano una grossa componente, cioè praticamente la sanguisuga si attaccava all'ospite e il morso, cioè lei prendeva, ciucciava il sangue, ma rilasciava anche una certa quota di anticoagulante, un anticoagulante naturale. E questo c'erano due vantaggi. Uno, che il sangue era più fluido ed era soprattutto meno, meno concentrato. Non si usano più i sanguisughe, si fanno i salassi direttamente. Quando invece sono i globuli bianchi a essere in eccesso, si parla di leucocitosi. Una leucocitosi, per esempio, tipica è quella della, della infiammazione, della infezione. Per esempio, è un segno abbastanza tenuto in considerazione quando, per esempio, una persona ha dolore addominale, in fossa iliaca destra, si pensa a un appendice, si fanno gli esami, si fa la PCR e poi si contano i globuli bianchi. Quando c'è una leucocitosi, un aumento dei globuli bianchi, è uno dei segni che dice che c'è un'infezione e che quindi è il caso di operare. Qui il sentito, il senso biologico è quello di aumentare le difese da ciò che non appartiene all'organismo. E ha senso, effettivamente l'appendice è una, l'appendicite è un'infiammazione. Un'infiammazione dell'appendice, effettivamente c'è una condizione per cui bisogna aumentare le difese. In questo caso la persona, se non ci sono infiammazioni, se non ci sono infezioni, percepito dalla persona potrebbe essere quello di essere attaccati all'interno della famiglia o di doversi difendere, perché la propria percezione è che in famiglia un componente o più componenti o l'intera famiglia lui la percepisce contro di sé e quindi cosa deve fare? Si deve difendere di più, aumenta quindi la quota di leucociti che hanno la funzione di difesa. C'è la percezione che in famiglia ci sia la volontà di arrecarci danno. È bene andare a indagare anche sull'albero genealogico per vedere che ci siano, se ci sono, delle condizioni per cui la persona si sente attaccato dalla storia della famiglia, cioè c'è qualcosa di vergognoso, di ignominioso da, rispetto alla famiglia, per cui mi difendo, io non voglio far parte di questa famiglia, mi difendo da una famiglia che non rispecchia i miei valori, per esempio. Quando invece ad aumentare sono le piastrine, parliamo di trombocitemia, cioè un aumento della quota di piastrine. Ci sono troppe piastrine. Qui i medici vanno molto in allarme. Perché? Perché la trombocitemia, cioè quindi l'aumento delle piastrine, è ritenuta come la possibilità che si formino dei trombi, quindi si formino degli ostacoli alla circolazione del sangue e quindi una possibile causa di ischemia a livello cerebrale, a livello cardiaco, eccetera, eccetera. Può darsi, sinceramente chi ha avuto l'ictus non è che avesse le piastrine molto alte, anzi aveva le piastrine normali, però le piastrine troppo alte sono fonte di allarme per la medicina ufficiale. Vabbè. In questo caso il senso biologico è quello di aumentare l'efficacia del processo coagulativo, cioè del processo emostatico. È possibile dover cercare nell'albero genealogico, transgenerazionale, che ci siano stati episodi di emorragia, di sanguinamento, o incidenti dove c'è stata una grossa perdita di sangue. Cioè è un percepito transgenerazionale di perdita di sangue. Quindi la cosa che devo fare è quella di trattenere il sangue, di essere efficace nel trattenere il sangue. C'è anche una componente in cui ci possono essere delle gravi ferite all'interno della famiglia anche delle varie generazioni precedenti, dove queste ferite non si sono chiuse, continuano a sanguinare. È molto interessante e molto importante fare questa indagine. Una persona con un elevato numero di piastrine può darsi che abbia storie per cui c'è una ferita in famiglia, una ferita in famiglia che continua a sanguinare. La sua percezione animale è quella: sto perdendo sangue, qui continuiamo a perdere sangue. E quindi bisogna aumentare la quota di piastrine. Andiamo invece su un campo un po' più triste, ma comunque purtroppo io lavoro in un laboratorio antiblastici, cioè prepariamo le sacche di infusione per i malati di cancro, e noi abbiamo un numero sconfinato di pazienti con leucemia di vari generi, ci sono linfoidi, mieloidi, ce ne sono di svariati generi, sottogeneri, eccetera, eccetera. Ne abbiamo un bel po'. La leucemia è la proliferazione dei leucociti immaturi, immaturi principalmente, cioè sono leucociti che non sono funzionali, nel senso che non sono ancora arrivati a maturazione e se ne sviluppano tantissimi. C'è una grossa invasione nel torrente sanguigno di questi precursori leucocitari. È un problema perché non sono funzionali. E quindi, diciamo così, la leucemia ha un grosso sentito rispetto al proprio valore. Io non valgo niente. Mi sento totalmente inadeguato in relazione ai legami di sangue. Cioè, mi sento che per essere amato io devo fare delle cose che non riesco a fare. E quindi io, non riuscendo a fare queste cose, mi sento inadeguato. Mi sento senza valore, senza forza. Questa cosa qui, la leucemia, praticamente... C'è una grossa svalutazione che va a colpire anche il midollo osseo. E quindi ho un grosso rimaneggiamento del tessuto osseo. Nella fase di riparazione, quando io invece in qualche modo ho riacquistato un pochettino di valore, arriva la fase leucemica. Ho una grossa componente plasmatica, cioè quindi la componente idrica del sangue aumenta. Ho un'anemia relativa, cioè rispetto al volume circolante che è aumentata l'acqua all'interno del torrente circolante, andando a fare la misurazione i globuli rossi sono relativamente più bassi. Quindi ho una fiacca estrema. I leucemici si aggiungono ad osservazione proprio per questi segni. Grande astenia, febbre, perché siamo nella fase di riparazione, e quindi è alla conta cellulare del sangue si vedono questo numero enorme di leucociti immaturi o comunque non funzionali. Io vedo nella mia realtà, ci sono molti casi di leucemia infantile. Mi viene da pensare che i bambini sono sottoposti a pretese genitoriali o pretese sociali o scolastiche, secondo me, troppo forti. E il bambino che fa fatica a raggiungere certi risultati, poi come contropartita non ha la comprensione o l'accoglimento per le sue difficoltà, perché andare a scuola per un bambino non è facile. Per di più, quando torna a casa, porta a casa la pagella, quello che è, riceve anche, diciamo così, il rimprovero o la mancanza di amore, di comprensione da parte di chi? Di babbo e mamma. E questo per lui è grave, per lui può avere un percepito di grande svalutazione. Io non valgo niente, i miei genitori non mi amano, mi rimproverano, non valgo niente. Questi bambini potrebbero avere questo tipo di percepito. In ogni caso, naturalmente a sé, bisognerebbe andare a indagare su queste cose qua. La leucemia è questo, la leucemia è una grossa svalutazione che va a colpire il midollo osseo e le ossa. La chemioterapia, allora, siccome la leucemia diventa manifesta nella fase di riparazione, quindi nella fase vagotonica, l'individuo è fiacchissimo, è pallido, ha questa sudorazioncina costante, questa febbricola, questa febbre che diciamo intorno ai 37, 38 e mezzo, così, è nella fase vagotonica. I chemioterapici hanno invece una grossa componente simpaticotonica. Quando vengono infusi, danno una grossa briscola all'organismo, gli danno una bella spinta simpaticotonica e effettivamente l'individuo dopo la terapia sta meglio, riacquista vigore, riacquista forza, solo che è una forza indotta dai farmaci, non è una forza indotta da una guarigione. I linfociti e i leucociti crollano, quindi il numero di leucociti diminuisce. Quindi, diciamo, da un punto di vista riduzionistico, il vedere che la persona sta meglio, la febbre è passata, c'è più energia, c'è anche, diciamo così, un calo nel numero dei globuli bianchi, per l'oncologo, per l'ematologo, è un buon segno, si chiama remissione. Il problema è che dopo la fine della terapia, se l'individuo non ha risolto il suo problema o ci torna sopra, c'è una ripresa di malattia. E alla seconda botta, alla seconda, diciamo così, al secondo inizio di nuovi cicli di terapia, la risposta non è come la precedente, è inferiore per la maggior parte delle volte. C'è bisogno di un carico diverso. Allora si fanno altri farmaci. I vecchi chemioterapici si usano in abbinamento ad altri chemioterapici, che si chiama la cosiddetta terapia biologica, attraverso gli anticorpi monoclonali, gli inibitori di proteasi, insomma ce ne sono svariati. Quello che fa pensare è che la persona era già in fase di riparazione. È una fase di riparazione impegnativa, perché la persona sta male, inutile. E gli si va addosso con una terapia che lo rispinge a stare meglio, e sta meglio effettivamente. Il problema è che quella fase di riparazione non è stata completata, perché l'individuo è stato rispinto di nuovo in simpaticotonia, come se avesse ancora il conflitto attivo. Quindi quando la terapia finisce, quel processo di riparazione deve essere concluso. La persona cosa fa? Ripiomba nei suoi sintomi. E l'oncologo, l'ematologo è lì che dice: ma come, ma bisognerà cambiare terapia, eccetera eccetera. Comincia una tiritera che è abbastanza fastidiosa. I guariti sono tanti, anche perché appunto siamo già nella fase di riparazione, e lì l'oncologia classica, l'ematologia, dice che la chemioterapia funziona, ma in realtà la persona stava già riparando, stava andando verso la riparazione completa. Nessuno farà mai degli studi su questa cosa qua, non lo farà mai nessuno. Ne sono più che convinto. Qui vedete, ci sono le tre possibili leucemie: la mieloide, la monocitica con leucoblasti. Non sto a farvela lunga, potrete rivedere la registrazione su YouTube. Andiamo al secondo tipo di tumore che colpisce il sangue, cioè che è a interesse degli ematologi, il mieloma multiplo. È un tumore del midollo osseo. È un tumore dei plasmociti, che sono le cellule del midollo. In questo caso c'è bisogno di aumentare in modo intensivo, intenso ed efficace le difese dell'organismo per rendersi invincibili, riuscire a farsi valere, a essere più forti. E proprio per questo il conflitto è quello di grande e profonda inadeguatezza e svalutazione e separazione. La persona ha la percezione di essere messo in disparte, di essere cacciato dal suo posto, sono stato buttato fuori dalla famiglia. E in essa, nella famiglia, non viene riconosciuto il mio valore in quanto individuo, componente della famiglia. Io ho avuto, nella mia esperienza, non di infermiere ma di uomo, ho avuto l'esperienza con una persona che aveva avuto dei dissapori così forti col fratello, per cui sono stati più di 10 anni senza parlarsi. Ognuno doveva dimostrare all'altro di tenere duro, dimostrare all'altro di essere più forte, di essere più efficace, di fare cose sempre migliori dell'altro. Era una specie di gioco al rialzo, per cui ognuno doveva dimostrare all'altro di essere più forte. più forte è rispetto agli altri componenti della famiglia, cioè alla famiglia allargata, alla famiglia esterna, alle loro due famiglie, si cercava di far sì di essere visti meglio dell'altro. Quindi praticamente ognuno doveva affermare se stesso. Ebbene, questa lotta, questo tenersi il muso, questo non riuscire ad arrivare a una cooperazione, a un'empatia tra due fratelli, dopo 10 anni, per questioni abbastanza banali, questa cosa si è risolta. Si sono riavvicinati dalla sera alla mattina come se nulla fosse successo e piangevano, io mi ricordo erano scene abbastanza commoventi. Quando si sono riavvicinati, loro si sono ripresi, si sono riabbracciati, è stato un avvicinamento molto, molto vissuto. Ebbene, uno di questi due fratelli si è fatto il mieloma multiplo. Si è fatto il mieloma multiplo alla colonna vertebrale, alla colonna lombare. Purtroppo il mieloma multiplo, cioè i prodotti, le cellule che vengono, diciamo, smantellate, purtroppo hanno una grossa componente chimica che va a invalidare le funzioni renali. Quest'uomo si è fatto un'insufficienza renale, oltre ad avere il mieloma. Ma il mieloma era sotto controllo, in un certo modo era abbastanza stabile. Il problema è stata l'insufficienza renale da smantellamento dei globuli bianchi, dei plasmociti. E lui, poverino, si è fatto un'insufficienza renale, ha avuto problemi di coagulazione e alla fine, poverino, è morto. Questo per dire che i conflitti di svalutazione, cioè io devo essere il più forte, io devo essere invincibile, perché non mi sento così, mi sento molto molto svalutato, possono portare a questi problemi, sono problemi forti. Io, come infermiere di questo laboratorio antiblastici, anche lì, anche di mieloma multiplo, di casi ne abbiamo tantissimi. Questa è una società dove questo modo di vivere che abbiamo avuto fino a un anno fa era uno stile di vita molto competitivo, era un modo di vivere molto competitivo, le persone potevano sentirsi certamente svalutate e dover ogni giorno essere più forti degli altri. Gli mielomi multipli ce ne sono un bel po'. Finisco con questa battuta di Alain Bousquet, che la poesia è sangue diventato fiore.